Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. Nella puntata di oggi parliamo della Content Delivery Network, la tecnologia che permette a servizi di streaming come Netflix di trasmettere pesanti contenuti a milioni di utenti senza che la qualità delle trasmissioni ne venga inficiata. Ne parliamo con Simon Pietro Romano, docente dell'Università di Napoli Federico II. Ciao Simon Pietro.
Ciao, buonasera a tutti.
E Antonio Capone, docente del Politecnico di Milano. Ciao Antonio.
Ciao Lorenzo, ciao Simon Pietro.
Ciao.
4 milioni di italiani sono abbonati a Netflix, circa il 6% della popolazione. Serie TV come Squid Game sono state riprodotte in oltre 140 milioni di case in tutto il mondo nel giro di poche settimane. Il lancio di Disney Plus, il servizio di streaming di Disney, ha messo in ginocchio il colosso di Topolino, ma Netflix non è praticamente mai stato offline. Il suo segreto, che poi segreto non è una tecnologia che permette a Netflix di collaborare con gli Internet Service Provider o ISP, cioè gli operatori che forniscono internet, nella distribuzione dei suoi dati. Simon Pietro, puoi farci una panoramica di cos'è il Content Delivery Network e come funziona?
Certo, con piacere. Diciamo che il termine è un termine abbastanza generico che noi utilizziamo nell'ambito delle reti di calcolatori per indicare quelle architetture che si occupano di distribuire i contenuti verso gli utenti finali in maniera ottimizzata. Quindi tipicamente si tratta di soluzioni architetturali che prevedono la presenza di dei componenti che conservano i contenuti, che si chiamano cache, e questi componenti si tende a metterli in esercizio, in esecuzione quanto più vicino possibile all'utente finale, in modo da evitare che tutte le richieste degli utenti debbano pervenire a quello che poi è il server cosiddetto origine, no, dei contenuti, e quindi potendo distribuire il carico, ma anche potendo servire l'utenza finale tramite dei componenti lato server che siano quanto più vicini possibili agli utenti stessi. Tu citavi Netflix, diciamo che oggi Netflix è l'architettura principale di content delivery. Ovviamente i numeri che gestiscono sono talmente grandi e significativi da aver in qualche modo costretto, se vuoi, questa azienda ad organizzarsi in maniera molto intelligente per quanto riguarda la distribuzione dei contenuti. E oggi noi conosciamo bene l'architettura di Netflix perché è anche ben documentata. A tutti gli effetti si tratta di un'architettura che prevede la presenza di dei dispositivi di proprietà Netflix che vengono ospitati fisicamente presso le reti degli Internet Service Provider. Quindi si tratta a tutti gli effetti anche di un nuovo modello di business, se vuoi. Il termine che utilizzano in Netflix per questo tipo di architettura è Open Connect, che dà proprio l'idea della connessione tra Netflix e il fornitore dei servizi in maniera aperta. E questa cosa viene fatta in dei punti di interconnessione. Netflix in pratica installa i suoi dispositivi, loro li chiamano le appliance, li installa fisicamente nelle reti scambio con i provider. Per darti un'idea, ovviamente in Italia ci sono alcuni punti di scambio che sono noti perché poi sono resi pubblici, e ovviamente ce ne sono vari a Milano. Per quello che ricordo io ce ne sono tre a Milano, nell'Internet Exchange Point di Milano, che sarebbe questo, diciamo, punto dove convergono tantissime reti degli operatori. Ce ne dovrebbe essere anche uno a Torino e uno a Roma. A Napoli per esempio non lo abbiamo, però in generale l'approccio è proprio quello di creare delle partnership a tutti gli effetti con i provider di servizi di internet per far sì che i dispositivi, che poi sono queste cache, chiamiamole in questo modo, di Netflix, siano dislocati e quindi distribuiti sul territorio in maniera quanto più capillare possibile. Questo garantisce a Netflix le prestazioni che tutti conosciamo.
Quindi quando premo play, il file del video che sto guardando non si trova necessariamente su un server nella sede di Netflix o in una delle server house di Netflix, ma su una memoria, questa cache che dicevi tu, che può essere molto fisicamente più vicina a me proprio.
Sì, sì, tipicamente questo è proprio quello che succede, cioè il contenuto che all'origine è stato prodotto da Netflix, più che prodotto direi organizzato da Netflix, viene reso disponibile su tanti server che sono dislocati in maniera geografica sul territorio e in base a delle politiche che sono, sai, di geolocalizzazione ma anche di profilazione degli utenti, alla fine tu accedi a quello che è, quella che è la sorgente dei contenuti ritenuta ottimale in base a tutta una serie di parametri che adesso è inutile stare qui a dettagliare, però sì, sono scelte di ottimizzazione.
E chi controlla l'hardware che è installato presso gli operatori telefonici? Cioè risulta di proprietà di Netflix e Netflix ne fa quello che vuole caricandoci anche i contenuti che vuole?
Allora, questa pure è una bella domanda e esula anche un po' dai confini squisitamente tecnici, oserei dire. In realtà, se tu vedi, Netflix ha creato tutta una serie di template, se vuoi, di accordi che rientrano nell'ambito di quelli che poi sono i cosiddetti service level agreement, no? Gli accordi sul livello di servizio, e dà delle opzioni di partenariato agli internet service provider. In queste opzioni di partenariato, in realtà loro quello che dicono è che fanno ospitare presso il tuo data center, se tu sei un ISP che gestisce una mole di traffico significativa, soprattutto se ti rendi conto di gestire tanti utenti Netflix, puoi chiedere a Netflix stessa di siglare con te un accordo, si dice accordo di peering, che poi dal punto di vista tecnico viene fatto sempre anche andando ad avere un minimo di impatto su quello che è il protocollo di instradamento in internet più importante, perché è quello che consente ai vari sistemi di internet, che noi chiamiamo sistemi autonomi, di parlare tra di loro. Il protocollo si chiama BGP, che sta per Border Gateway Protocol. Comunque, facendola breve, tu a tutti gli effetti sigli un accordo nel quale dai la possibilità a Netflix di mettere le mani nel tuo data center installandoti un oggetto che si chiama Open Connection Appliance, li chiamano OCA. Questo oggetto è di proprietà di Netflix, ma è ospitato, diciamo incomodato d'uso, se vuoi, presso l'Internet Service Provider. I contenuti, a tutti gli effetti, ti confermo, li gestisce Netflix.
E Netflix è l'unica a usare questo tipo di tecnologia, oppure magari ne esistono generi diversi e aziende specializzate, immagino, nella fornitura di questi apparati?
No, guarda, anche su questo, diciamo, hai detto una cosa molto giusta. Esistono moltissime aziende che fanno diciamo del proprio business la messa a disposizione di una infrastruttura per la distribuzione dei contenuti. Ti potrei citare il caso, per esempio, di Mainstreaming, che è un'azienda che in pochi anni ha avuto un grosso successo e che, per dirti oggi, per quello che mi risulta, è l'azienda che offre il servizio invece alla RAI in collaborazione con Fastweb. Quindi ancora una volta vediamo un diciamo operatore che si occupa di contenuti, nel caso diciamo specifico la RAI, un internet service provider, nell'esempio che ti ho fatto Fastweb, e un content delivery provider, che sarebbe ad esempio questa Mainstreaming che ti ho citato. Comunque in generale ne esistono tante. La peculiarità di Netflix però è proprio quella di aver capito che la rete per la distribuzione dei contenuti non va da nessuna parte se la devi fare scalare veramente, se non si preoccupa e non si occupa di gestire il rapporto con l'Internet Service Provider. Cioè, alla fine l'infrastruttura, la rete ce la fornisce l'ISP e operatori che in gergo si chiamano over the top, cioè quelli che offrono dei servizi che sono poi di livello applicativo, no? Rivolti all'utente finale, tipo voglio vedere il film in streaming. È necessario che si parlino questi due attori per avere un servizio che sia sufficiente dal punto di vista della qualità dell'esperienza. E su questo, per dirti, il caso noto, no, di DAZN per lo streaming delle partite di calcio rientra proprio in un esempio nel quale almeno inizialmente non c'è stata una buona sinergia da questo punto di vista. Quindi non soltanto il problema dell'architettura efficiente per lo streaming, ma anche il supporto efficiente da parte della rete.
E tu adesso citavi DAZN, che è stata al centro recentemente di critiche per la scarsa qualità dei suoi streaming, e a me veniva il sospetto che la grande differenza fosse nel fatto che Netflix ha dei contenuti pre-registrati che quindi può, come dicevamo prima, distribuire praticamente lungo la rete, mentre DAZN è costretta a fare uno streaming live e quindi ha un punto dove viene generato lo streaming, che è il campo da calcio.
Guarda, questo è verissimo e questo tocca un altro, diciamo, aspetto molto importante e molto delicato, perché poi c'è rete per la distribuzione dei contenuti e rete per la distribuzione dei contenuti, perché gli scenari sono i più vari, i contenuti live sono quelli più complessi da gestire, perché come dici tu non posso organizzarmi in anticipo. È chiaro che Netflix, se ti mostrassi la quantità di encoder e decoder, cioè codificatori e decodificatori che utilizza per preconfezionare differenti versioni del medesimo contenuto, che poi siano adatte a differenti dispositivi, differenti situazioni dal punto di vista della banda disponibile, è chiaro che lì capisci perché poi l'esperienza risulta ottimizzata. Quando si tratta invece di fare lo streaming di un contenuto live, la situazione è molto più complessa, perché tu prendi il contenuto e istantaneamente lo devi distribuire. Tra l'altro dovresti cercare di ridurre al massimo il delay, perché ancora una volta, se vogliamo fare l'esempio di DAZN, ma se vuoi anche di Sky o di qualsiasi altra piattaforma, è chiaro che diciamo, non è simpatico trovarsi a gioire per un gol quando il tuo vicino che sta ascoltando la radio sta già gridando da 40-50 secondi, diciamo, quindi viene meno anche l'effetto sorpresa. DAZN sicuramente aveva questo problema, quindi secondo me non è equo comparare quello che si chiama pre-storied video o media, quindi diciamo oggetti multimediali preconfezionati, con live media, quindi oggetti multimediali che tu stai catturando e iniettando, si dice in gergo nella rete. D'altro canto è anche vero che DAZN aveva sicuramente un problema non tanto architetturale, perché l'architettura di DAZN è interessante quanto quella di Netflix, sono molto bravi anche loro, hanno messo in campo delle soluzioni avanzate. C'era probabilmente, almeno questo è quello che abbiamo anche letto come proprio comuni cittadini, c'era un po' un problema di ottimizzazione nel rapporto con l'infrastruttura di rete sottostante, che si doveva occupare poi di distribuire questi contenuti. Nel caso specifico, per quello che ne so io, perché poi non ho avuto, diciamo, contatti e informazioni dirette, quindi in questo caso ti riporto quello che ho potuto in qualche modo carpire anche io dalle letture online o comunque da scambi con colleghi che avevano un po' più di informazioni. C'era un rapporto tra DAZN e TIM, no? L'operatore principale italiano, che mi risulta sia stato anche abbastanza ottimizzato. In realtà il vero paragone che è stato fatto, penso che diciamo anche voi ve ne siate resi conto, è tra DAZN e Amazon Prime, che fa lo streaming di eventi live, in particolare per le competizioni europee di calcio, e che diciamo ha dato prova di poter fare streaming live in maniera eccellente, con una qualità e con una soddisfazione per l'utente finale elevatissime. E lo dico questo perché ancora una volta, se parliamo di Amazon Prime, parliamo di un operatore che è il principale, o diciamo uno dei principali cloud provider al mondo. Cioè Prime funziona su Amazon Web Services, cioè sul cloud di Amazon, che è un'eccellente infrastruttura in cloud e che quindi può dare un supporto che è avanzato ancora una volta dal punto di vista di quelle che sono le risorse di rete che poi tu hai a disposizione.
Simon Pietro, ti riporto alle questioni di principio, perché chiaramente, come sai, la naturalità della rete è considerata tra quei principi intoccabili secondo cui i bit che noi trasferiamo in rete dovrebbero essere trattati tutti allo stesso modo, indipendentemente dal contenuto che trasportano, ed è uno di quei principi che tra l'altro le autorità in giro per il mondo tentano di proteggere. Da quello che ci hai raccontato sulle CDN è chiaro che in qualche modo le CDN alterano il trattamento dei contenuti, li gestiscono in modo diverso sulla base degli accordi che fanno verso gli operatori di telecomunicazione da un lato, e ovviamente gestiscono i contenuti con un algoritmo intelligente che li piazza opportunamente nei vari punti. Il punto fondamentale è: le content delivery network mantengono il principio della neutralità nel momento in cui gestiscono i contenuti, e questo vale sia per i contenuti ma in realtà anche verso gli operatori. L'esempio di DAZN prima, un esempio interessante, ha menzionato l'accordo con uno degli operatori italiani. È chiaro che in qualche modo gli altri operatori possono offrire un servizio diverso sulla base degli accordi che hanno fatto rispetto proprio alla CDN.
Certo, guarda, questa è una domanda molto complessa e molto interessante. Diciamo che, come tu dicevi, la neutralità della rete, descritta veramente in due parole, si riferisce a un concetto abbastanza semplice e anche molto interessante, perché diciamo democratico, no? che sancisce che una rete non debba discriminare in base al contenuto, quindi il trattamento che fornisce i dati non deve essere differenziato. Come tu ben sai, Antonio, è dagli anni 90 che invece esistono delle proposte, non a caso una di queste si chiama proprio Differentiated Services, per esempio nell'IETF, no? La comunità di internet, quindi proposte per creare le possibilità all'interno della rete internet per offrire dei servizi di tipo differenziato. Quindi già questo è stato argomento di dibattito per tantissimi anni. Quando poi si è iniziato ad assistere ai cosiddetti servizi triple play, quindi in gergo si dice triple play quando si parla di un servizio integrato che mette insieme internet, televisione e fonia, diciamo, detto in maniera semplice, e lì allora è chiaro che sono dovute entrare in gioco anche le autorità che si occupano di regolamentare l'utilizzo della rete, prima tra tutte la FCC, la Federal Communications Commission. Quello che è stato sancito è che, diciamo, una rete tipo una CDN come quella che abbiamo descritto noi sicuramente non rispetta quelli che sono i principi della network neutrality, soprattutto se li si interpreta questi ultimi in maniera strict, diciamo. Perché ovviamente poter discernere qual è il tipo di richiesta che è stata fatta e che la rete sta gestendo e far sì che l'internet service provider possa decidere che io che ho fatto l'abbonamento premium possa avere un comportamento, diciamo un servizio di un certo tipo, e tu che hai fatto un abbonamento meno avanzato invece debba accontentarti di un servizio di qualità inferiore, ovviamente lede sicuramente il principio della network neutrality. In questo poi bisogna andare anche a considerare il fatto che entrano in gioco degli attori che sono diversi, perché per dirti lo stesso concetto di internet service provider oggi risulta molto sfumato dal punto di vista dei suoi contorni, perché se prendiamo un operatore, adesso non facciamo nomi, evitiamo di fare nomi, ma un qualsiasi operatore che fino a pochi anni fa offriva il servizio proprio fisico di collegamento, ci portava il cavo a casa per poterci collegare ad internet, oggi tipicamente offre anche servizi, e quindi in quel caso come facciamo a dire che l'operatore che fa l'internet service provider che poi mi sta offrendo anche un servizio che è di più alto livello, perché è un servizio per l'end user, come facciamo a dire che quell'operatore non ha, diciamo, possibilità privilegiate rispetto a un potenziale competitor? La domanda ovviamente si dà spazio a molteplici risposte diverse, ma è chiaro che quando iniziamo a parlare di servizi integrati, chi ha la possibilità alla fine di portare la connettività, se si organizza per offrire anche servizi che su queste connessioni poi viaggiano, sicuramente si trova in una posizione privilegiata. E quindi è chiaro che al di là poi anche dell'approccio ideologico o filosofico a questo tipo di problematica c'è bisogno di regolamentazione, e non siamo sicuramente arrivati ad uno stadio in cui diciamo ci sia stata la convergenza.
Grazie mille Simon Pietro Romano, docente dell'Università di Napoli Federico II.
Grazie a voi ragazzi.
E naturalmente grazie a te Antonio.
Grazie Lorenzo, grazie Simon Pietro.
Potete inviarci le vostre domande o suggerimenti scrivendo a info@tuttoconnesso.it. Noi ci sentiamo la prossima settimana con Tutto Connesso.